Ci siamo?
Ci siamo, okay. Benvenuti a tutti e tutti, siamo in diretta, sono le ore 18.03 con qualche minuto di ritardo per questo redazionale del sabato, oggi 4 aprile 2020 e torniamo in onda per parlare di un nuovo argomento, sempre ovviamente collegato al momento che stiamo vivendo, quindi collegato alla situazione coronavirus, ma soprattutto alla situazione decretazione d'urgenza, chiamiamola così. Siamo qui in collegamento con dei compagni e delle compagne di Terra Terra. Ciao, benvenuti e benvenute.
Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao a tutte e a tutti.
E quello che vorremmo fare oggi è provare a parlare di una serie di argomenti che vengono toccati poco nel flusso dell'informazione mainstream. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa durante un redazionale mattutino, se qualcuno o qualcuna ci ha ascoltato in quel frangente, e è la questione della piccola distribuzione dei coltivatori diretti, dei piccoli orti urbani e familiari, di tutta quella rete di, appunto, di agricoltori diretti che dei piccoli pezzi di terreno e che spesso incontriamo nelle piccole reti di mercati, nei mercatini informali, e che produce, ma che adesso sta avendo più difficoltà rispetto al solito, perché appunto questi decreti proibiscono tutta quanta una serie di cose. Lascio la parola alla compagna che ci introduce un po' meglio, un po' più nel dettaglio l'argomento.
Sì, eccomi, mi sentite bene?
Vai, vai.
Tanto grazie per questo spazio che ci state concedendo, che ci avete concesso in questo momento, perché non è così scontato di parlare di alcuni argomenti in questo momento. Lo sappiamo che una delle tematiche che è venuta fuori in questo momento è il discorso sul cibo e la grande distribuzione e la necessità per le persone che sono chiuse in casa di procurarsi il cibo e mangiare fondamentalmente. E diciamo che come Terra Terra in questo momento, ma anche come Genuino Clandestino, che è la rete nazionale della quale facciamo parte, ci siamo messi un po' ognuno per conto suo, purtroppo, perché in questo momento ci possiamo solo affrontare virtualmente, stiamo cercando un po' di narrare, di raccontare anche per quello che è appunto la realtà, vi dicevi tu, la realtà dei piccoli contadini e dei produttori di fatto, che cosa vuol dire rimanere a casa e stare a casa. Lo sappiamo che rimanere a casa non vale per tutti, perché dipende dalle condizioni economiche e sociali e insomma dalle condizioni appunto economiche delle persone, e questo per i contadini sicuramente assume una formula diversa, nel senso che per i produttori di fatto, come potremmo vedere, come ci hanno raccontato anche alcuni nostri amici e amiche che abbiamo sentito in questi giorni, ci hanno mandato degli audio, per noi diciamo di fatto non è cambiata molto la quotidianità, e questo è proprio uno dei temi che spero riusciremo ad affrontare sicuramente negli audio, ma anche a snocciolare un po' meglio durante la trasmissione. Sicuramente, dicevo, non è cambiata la quotidianità per noi, ma il fatto di rimanere a casa interrompe bruscamente quello che era il rapporto, ed è il rapporto che si crea, che si è creato per quanto riguarda Terra Terra da oltre 15 anni con la città di Roma, che è appunto questo legame tra la città e la campagna, dove la città per noi è il punto di relazione e di scambio e di socialità, cosa che purtroppo in campagna non riusciamo sempre ad avere. Con queste rassicurazioni che ci ha dato la grande distribuzione organizzata, dicendo non vi preoccupate, ci pensiamo noi a farvi mangiare, rimanere a casa, sappiamo che da subito sono venute fuori contraddizioni piccole e grandi che a me mi fanno pensare che insomma non è che abbiano riflettuto poi più di tanto quando hanno detto appunto rimanete a casa come se fosse una cosa uguale per tutti. La grande distribuzione non tiene conto delle situazioni reali in cui vivono le persone e nei luoghi in cui si trovano, e sicuramente per un cittadino di Roma dire rimanete a casa e rimane nel proprio comune non è la stessa cosa di per esempio come dire a me rimani a casa e non uscire dal tuo comune, partendo dal punto di vista che io vivo in un piccolo comune in una provincia ai margini della regione. Quindi capiamo che anche a livello di spazi e di modi di agire ci sono dei livelli diversi.
Quindi cominciamo un attimo chiarendo alcuni termini. Tu hai parlato di produttori di fatto. Che cosa intendiamo quando usiamo questo termine?
Ma i produttori di fatto sono tutti e tutte coloro che avendo un pezzo di terra o anche un giardinetto si autoproducono e coltivano il cibo che serve per il proprio sostentamento. La possibilità per diciamo noi come rete di contadini è quello di dire a queste persone, di dirci ok, contribuite ad allargare la rete portando il surplus di quello che siete riusciti a produrre, e in questo modo potete regalarlo o venderlo all'interno dei nostri mercati.
Quindi diciamo stiamo parlando di tutta quanta quella serie di situazioni in cui appunto c'è qualcuno che c'ha il suo piccolo pezzo di terreno, vive di quello che coltiva, quello che in più lo scambia o lo vende nei mercatini informali tendenzialmente, no?
Sì, ma sono anche magari, non so, per chi ha la fortuna di avere ancora dei nonni o dei genitori che vivono in campagna al di fuori della provincia, insomma al di fuori della città, quel pezzettino di terra che ti permette di coltivare alcune cose, insomma, anche loro sono produttori di fatto, cosa che diciamo nell'immaginario contadino tendiamo a tralasciare, ma a livello di sostentamento e anche a livello di produzione di cibo sono i piccoli contadini, cioè questi contadini produttori di fatto in questo, come li abbiamo descritti adesso, che nutrono veramente, sono coloro che producono veramente il cibo che serve alle persone.
Io prima ho nominato la decretazione d'urgenza appunto dell'ultimo mese, tutta una serie di decreti che si sono susseguiti, che hanno diciamo sempre più stretto i margini di una certa agibilità anche nella socialità. Questa agibilità ovviamente è un'agibilità che va molto a toccare chi si trova in questa situazione di produttore di fatto. Ad esempio pensiamo a chi magari abita in città e ha un piccolo pezzo di terreno fuori dal raccordo, parlo di Roma in questo momento essendo una radio romana, oppure chi appunto vive in un piccolo comune e ha magari il suo campo, il suo vigneto o quello che sia, o anche soltanto le galline a 500 metri di distanza, ma quei 500 metri di distanza sono già un altro comune. Quindi una cosa che ci possiamo dire è che rispetto a questo, questa decretazione è stata diciamo abbastanza limitata anche nell'immaginare forme diverse di attività anche produttiva che le persone hanno, anche informale, quella che viene anche considerata dalla legge hobbistica, che però alla fine tanto hobbistica non è, perché comunque anche una famiglia che ha l'orto e può non comprare le verdure, quella comunque è una forma di sussistenza. E come ci dicevate voi fuori onda, peraltro, questa questione dell'hobbismo, cioè del non avere una partita IVA che decreta che tu sì, sei proprio un agricoltore, fai proprio quello di mestiere e basta, fa sì che per esempio appunto non ci si può spostare per lavorare la propria terra, non ci si può spostare, non si possono comprare le sementi perché soltanto se hai la certificazione che dice che la partita è IVA puoi andare a comprare le sementi, anche l'accesso ai vivai è limitato. Ci volete parlare un po' di questa, insomma, da questo punto di vista?
Sì, la questione è abbastanza complicata perché lo vedremo anche negli audio, però molte persone che fanno parte di Genuino Clandestino o di Terra Terra comunque non hanno la fortuna di aver avuto, diciamo, i soldi per comprarsi la terra e la casa nella stessa zona o avere trovato in affitto la terra e la casa nella stessa zona, e quindi, come dire, alcune volte c'hai anche il terreno in un'altra provincia, in un altro comune, non hai niente per attestare questa cosa. O in certi casi, se una persona c'ha una capretta o due caprette, alcune volte possono anche non avere tutte le carte in regola con l'ASL. Quindi questa cosa è un'altra penalità in più che è trasversale e che si aggiunge alle multe e alle sanzioni che sono previste adesso.
Vai.
Sì, no, volevo aggiungere che sostanzialmente tutti questi decreti ministeriali, almeno dal punto di vista agricolo, tutelano solo le aziende, solo le partite IVA, quindi assolutamente non i produttori di fatto. Come hai detto prima tu, anche l'accesso all'acquisto di sementi diventa problematico. Per esempio, noi siamo fortunati perché abbiamo vivaio all'interno dello stesso comune. Ci sono dei compagni e delle compagne che però non hanno questo privilegio, perché ormai è un privilegio, e quindi non potendosi spostare da comune a comune sono impossibilitati anche dal comprare piantini e sementi, quindi si mette in discussione la possibilità all'autosostentamento, perché se i pomodori non vengono seminati oggi, non certo possiamo seminarli a luglio, quindi quella produzione che magari serviva ad una, due, tre famiglie solo per autoproduzione, appunto, è messa in discussione, è quasi negata da tutti i decreti ministeriali, insomma.
Quindi possiamo dire che c'è anche un non capire quali attività, come sempre quelle legate alla terra, possono essere rimandabili o meno?
Sì, assolutamente, perché vabbè, ho fatto l'esempio del pomodoro, ma in realtà ce ne stanno un'infinità. Noi per esempio abbiamo dei campi di cereali che non sono all'interno del comune dove abbiamo il domicilio, nemmeno la residenza. E niente, io è da marzo che non li vedo, da inizio marzo che non so se il grano, il farro sta crescendo, se ci sono passati i cinghiali e hanno distrutto tutto, o qualche pastore ci ha buttato su le sue pecore. Stiamo così, nell'incertezza, non sappiamo se a luglio raccoglieremo, non sappiamo quando sarà il momento di tornare sui campi, cosa ci troveremo.
Allora, io intanto vorrei ricordare a chi ti ascolta che il numero per chiamarci in diretta o anche per farci qualche domanda non in diretta è lo 06 49 17 50, e quindi potete chiamarci quando volete, noi siamo pronte e pronti a prendere le telefonate. E nel frattempo stavo pensando che magari tu parlavi di alcuni contributi audio, potremmo cominciare a mandare un contributo audio che parla nello specifico della questione dei piccoli mercati, dei mercati di autoproduttori.
Ciao a tutti.
Sì, va bene. Prego, allora, automatico.
Sono Michele, siamo interrati dall'audio. Marchigiano di Genuino Clandestino. Noi stiamo affrontando questa crisi in una maniera abbastanza semplice, nel senso che ci siamo resi conto che come aziende agricole legali possiamo spostarci e distribuire i nostri prodotti, le nostre autoproduzioni e consegnarle a chi ci viene chiesto. Quindi tramite canali social e tutte le varie piattaforme che utilizziamo ci arrivano queste richieste e noi abbiamo fatto 4 punti magazzino tra cavallo tra le province di Ancona e Macerata, dalle quali partiamo e distribuiamo i prodotti. Consegniamo un volantino dove c'è il paniere dei prodotti che abbiamo e dove ci teniamo a parlare con le persone, e oltre a parlarci di persona nel volantino c'è tutto il nostro un po' progetto politico che verte appunto sul mutualismo, sulle autoproduzioni e sulla collaborazione fra individui contro la schiavitù della grande distribuzione dell'agroindustria. E abbiamo un ottimo riscontro, abbiamo decine di consegne a settimana da gente che prima neanche ci conosceva, quindi diciamo che nonostante non è possibile in questo momento in molte parti d'Italia attivare o continuare con dei mercati contadini, questa del porta a porta, della consegna a domicilio, è qualcosa che sta funzionando e le persone si rendono conto. Poi la scelta di vita in campagna, spesso comunitaria come la nostra, cosa significa? Perché tutti in questo momento ci reputano fortunati che abbiamo spazi di libertà enormi rispetto agli altri, mentre noi diciamo ce lo rivendichiamo, che c'è una cosa che quando in tempi non sospetti ce lo siamo costruiti, molti insomma ci prendevano per matti. Ecco, questo è quello che stiamo facendo con Seminterrati, e ecco, una nota positiva nel mezzo di questo marasma sanitario, economico e sociale. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao a tutte, sono Federica di Mercato Brado e inizierei a leggervi il comunicato che è stato scritto la settimana scorsa, anche se non vi nascondo che un po' mi fa ridere l'idea di parlare da sola davanti al microfono, ma lo prenderò come un monologo, di cui in questi giorni non nascondo me ne sto facendo molti. Allora, questo è: supermercati aperti ma mercati contadini chiusi. Non c'è logica razionale dietro queste direttive, ma precise scelte politiche. E le produttrici più piccole? Le realtà agricole familiari non in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio? Per scelta o volontà o perché troppo piccole per reggere il peso della burocrazia? L'autoproduzione e trasformazione di materie prime in alimenti di qualità? Se mercato fino al famoso decreto era in piazza ogni 2 settimane, vicino a una realtà che abbraccia le nostre scelte e a cittadine che hanno scelto dove fare la spesa, di conoscere personalmente chi produce quegli alimenti e di condividerne le caratteristiche collettive, sociali, nutrizionali e precarie. Oggi, per sopravvivere, potremmo restare nascoste nelle campagne e scegliere la clandestinità totale dei rapporti relazionali e di sussistenza economica, che le distanze nella maggiore dei casi impediscono, o troviamo una soluzione collettiva di consegna e ritiro di alimenti sani. Uno scenario ottimista ci rivedrà in piazza non prima dell'autunno. Come? Chi potrà esserci? Sono domande a cui non possiamo dare risposta. Non possiamo leggere nel futuro dei decreti, né tantomeno metterci tutte in regola. Alcune di noi nel frattempo avranno scelto altre strade per sopravvivere. Altre non potranno garantire prodotti a sufficienza. Altre, chissà. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di cibo sano, dove è possibile a chilometro zero per star bene e prenderci cura di noi. Ora, più che mai, abbiamo bisogno di luoghi all'aperto dove poterlo acquistare, senza doverci ammassare dentro supermercati, dove tra l'altro è maggiore il rischio di contagio. Ecco, con questo comunicato siamo dovuti uscire per forza la settimana scorsa per dare una risposta a tutte quelle cittadine ternane e non che negli ultimi giorni ci hanno chiesto come poter continuare a prendere i prodotti da noi, perché sono prodotti a cui loro da anni sono affezionati, sono abituati e conoscono e vogliono soprattutto in questo momento continuare a sostenere le nostre realtà. Purtroppo, prima con un comunicato, purtroppo con una realtà contro cui diventa difficile scontrarsi, ci siamo dovuti autosospendere. perché non ci stanno soluzioni alternative, in quanto Mercato Brado è una realtà molto piccola, che è a Terni, e zoppica, ma da 10 anni a questa parte è presente sulla città. E, considerate che siamo 6, 8, 10 banchi a seconda di quello che è il momento dell'anno, quello che è la stagione, quello che sono i lavori in cui, che ci vedono impegnati, e soprattutto quello che è la disponibilità dei prodotti, perché siamo tutte realtà molto piccole e dove veramente si porta in piazza quel poco d'eccedenza alla familiarità, all'uso familiare di quei prodotti. E appunto su tutte 8-10 realtà che siamo, una sola è iscritta alla Camera di Commercio e quindi a partita IVA, e potete ben immaginare quanto possa essere difficile far consegna a domicilio, ad esempio. Ora, come dicevo, Mercato Brado è a Terni e abbiamo tra di noi, le realtà sono sparse nei comuni, nelle province e nelle regioni vicine, perché ci stanno dei piccoli produttori nei primi comuni della Tuscia Viterbese, alcuni produttori nell'Orvietano, altri nei primi comuni della provincia di Perugia, un paio di produttori nella provincia di Rieti e alcuni produttori qui nei comuni del Ternano, diciamo nelle montagne dietro Terni, prima Valnerina. E ecco, con lo schieramento dei guardie che ci sta in questi giorni, ci mancherebbe solo che fermassero una di noi e chiedessero di poter aprire il bagagliaio del furgone e scoprire che dentro ci stanno dei prodotti che per lo Stato non dovrebbero circolare, non circolavano prima e non circolano tanto meno adesso. Quindi diciamo che questa scelta di autosospendere il mercato è dettata da un bisogno maggiore di tutela per le nostre realtà. Ecco.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Io vorrei raccontare un po' qual è il percorso che stiamo mettendo in campo qui con il nodo di Genuino Clandestino Firenze e anche con il progetto di Mondeggi Bene Comune in questo momento di emergenza sanitaria che sta cambiando le nostre abitudini e il contesto che ci circonda. Dunque, noi da Firenze abbiamo scritto un comunicato sulla riapertura dei mercati contadini che è stato sottoscritto poi da diversi nodi di Genuino Clandestino a livello nazionale, che è stato quindi poi pubblicato come rete di Genuino Clandestino nazionale. Il ragionamento da cui siamo partiti è che in questo momento di emergenza sanitaria la nostra risposta e ciò che possiamo mettere a disposizione delle comunità e dei territori per quanto riguarda la nostra esperienza è l'accesso ad un cibo naturale, genuino, locale. Quindi quello che portiamo avanti da sempre è che in questo contesto di emergenza ci sembra ancora più centrale. Infatti, quando parliamo di sicurezza alimentare parliamo della possibilità per le comunità di un territorio di accedere ad un cibo che sia sicuro, quindi che sia privo di sostanze nocive, tossiche, e soprattutto un accesso sicuro al cibo. Quello che si mostra con evidenza oggi è la fragilità del modello alimentare che dominante a livello globale, che è quello della grande distribuzione organizzata, un modello che dipende completamente dalla delocalizzazione della produzione e che quindi in un contesto di crisi è sottoposto agli stessi rischi a cui è esposto il mercato. Noi quindi riteniamo che sia fondamentale in questo momento reclamare l'autodeterminazione alimentare dei territori come anticorpo e come difesa a situazioni di emergenza e di crisi come questa. Per quanto riguarda infatti la situazione qui a Firenze, diciamo subito appena è esplosa la situazione di emergenza legata alla diffusione del virus, la risposta delle istituzioni, diciamo, per contrastare la diffusione è stata quella di chiudere anche quelle esperienze, appunto come i mercati contadini, che provano a proporre un accesso al cibo differente e una proposta alternativa alla grande distribuzione organizzata. Noi poi qui a Firenze abbiamo provato appunto a farci sentire, abbiamo scritto alle istituzioni per chiedere la riapertura del mercato. e abbiamo ottenuto dopo varie richieste una risposta positiva e quindi il mercato è stato riaperto, mercato che era stato bloccato perché si teneva in Piazza Tasso, che è stata considerata come parco, e quindi per questo il mercato è stato chiuso. Abbiamo ottenuto un'autorizzazione a continuare il mercato in Piazza del Carmine e sono due venerdì che diciamo si tiene il mercato contadino, e noi pensiamo che in questo momento più che mai sia fondamentale reclamare la riapertura dei mercati contadini in tutte le città, in tutti i paesi. Questo perché i mercati contadini sono l'unica risposta reale, per quanto purtroppo ancora parziale, ma sicuramente da poter migliorare, accrescere e far moltiplicare come esperienza in tutti i territori. Riteniamo che sia l'unica reale risposta alla richiesta di cibo, all'accesso a un cibo che deve essere sicuro, naturale e locale. E quindi per quanto riguarda qui a Firenze, noi stiamo provando, insomma, con tutti i mezzi possibili a portare avanti queste rivendicazioni, quindi soprattutto a dare una risposta appunto al bisogno di cibo in un momento di crisi. Ieri al mercato abbiamo visto come in realtà poi, quando si dà la possibilità alle persone di avere questo accesso, effettivamente poi ha anche un certo successo, perché ieri al mercato c'erano tantissime persone al mercato in Piazza del Carmine. Questo però ha portato anche al fatto che sono venuti i carabinieri, perché diverse persone dai propri palazzi hanno fatto delle segnalazioni per il fatto che non venivano rispettate le distanze di sicurezza. Ovviamente si è fatto il possibile al mercato per provare a garantire queste distanze, ma le persone hanno, ovviamente, appena si crea una possibilità di socialità, è difficile poi arginarla in un certo senso, e quindi già si sta mettendo in discussione la possibilità di poter portare avanti il mercato. Noi quindi proveremo sicuramente in tutti i modi a continuare a farlo esistere, quindi provando a essere più stringenti nel rispettare le norme di sicurezza, che sono importanti per tutte e per tutti, questo è certo, ma sicuramente non ci faremo fermare con la possibilità di poter fare il mercato.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
E allora torniamo in onda. Questo audio, appunto, che avete sentito era un contributo da compagne e compagni, appunto, autoproduttori, che raccontavano la situazione nello specifico a Terni e a Mondeggi. E non so se vogliamo commentare.
Beh, la questione è molto, cioè un dato che abbiamo raccolto in questi giorni è che la questione è molto differente da zona a zona. Per esempio nelle Marche abbiamo visto che loro nella provincia in cui stanno riescono a muoversi con una certa facilità, hanno anche il vantaggio della copertura delle partite IVA. E purtroppo in Umbria la questione è un poco più complicata, è più simile al Lazio, e ci sono tanti posti di blocco e ci sono soprattutto più realtà che non hanno la partita IVA, che sono produttori informali o che trasportano prodotti che non sono trasformati secondo le norme dell'Unione Europea e di conseguenza dell'Italia, quindi questa cosa aumenta i rischi. Invece,
guarda, ti fermo un attimo perché abbiamo una telefonata che vuole intervenire. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, salve a tutti, sono Libera dalla Campania e faccio parte di Cortocircuito Flegreo, Genuino Clandestino Campano. Diciamo che nella nostra regione abbiamo maggiori difficoltà in confronto alle altre regioni, perché i decreti di De Luca sono molto più stringenti delle altre realtà regionali. Appunto, noi lo stesso facciamo quel tipo di agricoltura naturale di prossimità e cerchiamo di garantire ai nostri amici clienti tutto un tipo di prodotto e di produzione di un certo tipo, però poi in questo periodo tutto ciò è fermo e bloccato, perché appunto non abbiamo la possibilità, perché pure la nostra associazione è composta da vari produttori che non hanno partita IVA e non sono in regola, e altre realtà invece poi che sono in regola. E appunto non riusciamo a promuovere il nostro prodotto e a garantirci quel minimo di sussistenza che avevamo fino a, a poche settimane fa. La problematica non è solo ora, la paura mia è quella di capire dopo che cosa sarà, perché appunto se ogni regione ha un modo di muoversi diverso con i determinati presidenti della regione che fanno determinati decreti diversi tra di loro, non so come poi noi possiamo. Per ora siamo un pochino, diciamo, tra sbandati e diciamo, non sappiamo come muoverci, come fare per ovviare a questa cosa. Io mi chiedevo se c'era una possibilità di capire a livello anche nazionale di trovare un modo oppure un'alternativa a farci sentire ancora di più. Noi con una rete di altre situazioni qui in Campania stiamo cercando di ragionare e capire se possiamo anche a livello nostro farci sentire e farci anche vedere, nel senso che noi ci siamo, noi esistiamo, e a questo punto o la regione oppure a livello nazionale devono capire che noi esistiamo e darci voce e darci spazio, perché non è possibile che noi, che siamo una delle poche realtà a garantire un certo cibo sano, e non veniamo né ascoltati e né visti.
Guarda, sì, mi senti?
Sì, mi sento.
Allora, rispetto a quando tu dici che lì in Campania, a causa delle ordinanze di De Luca, la situazione è ancora più stringente, ti va di raccontare un po' che cosa intendi?
Allora, intendo che noi, diciamo, non abbiamo ancora l'esercito, però poco ci manca, nel senso che i decreti che ha attuato De Luca sono molto più, proprio al minimo, non ci possiamo proprio muovere. Io abito in un paese in provincia di Napoli, sono vesuviana, per fortuna i miei terreni stanno all'interno del mio comune, non ho problemi, però ho relazioni, diciamo, di vendita e di scambio con altre persone in altri paesi, e lo stesso non ci possiamo muovere, e siamo guardati a vista perché ci sono controlli dappertutto, anche a livello di che ti fermano e ti fanno la multa, e questo fatto poi ha bloccato le varie relazioni che ognuno ha con le altri produttori, perché poi siamo vari produttori sparsi in vari luoghi della Campania, non siamo tutti quanti nello stesso comune, nella stessa area, e questo ci ha fermato totalmente con la nostra, diciamo, forma di sussistenza, che noi facevamo un mercatino una volta a settimana in alcuni posti di Napoli, eppure questo ci è stato precluso, non possiamo proprio neanche minimamente pensare di chiedere un permesso per farlo. Con i decreti dispositivi del Presidente della Regione questo non è per niente possibile, neanche solo cercare di pensare di farlo nel tuo proprio paese, perché non sappiamo quello che rischiamo. Se io ho un surplus del mio prodotto in questo momento, non so se nel mio stesso paese lo posso commercializzare oppure dare.
Molto chiara la situazione. Ti ringraziamo per l'intervento. Lasciamo.
Sì, io volevo solo approfittare di questo momento per chiedere un po' a tutta la realtà di Genuino Clandestino italiano. Se per caso cerchiamo un attimo di capire, di dare più forza e più voce alla nostra realtà, perché poi ogni regione ha una sua difficoltà e ogni regione poi ha un suo modo di vedere le cose. Però io volevo capire se a livello nazionale c'era una possibilità minima di dire facciamoci sentire ancora di più, cerchiamo di far capire che noi ci siamo, e se possiamo avere una voce in capitolo anche a livello nazionale per farci conoscere sempre di più. Questo era il mio pensiero.
Grazie mille.
Grazie a voi di tutto. Ciao.
La linea, e ti riprovano a risponderti. Grazie, ciao.
Grazie.
Allora, non so se volete, io ti ho interrotto prima, magari prendiamo dopo il discorso del stiamo facendo, non so se vogliamo rispondere anche alla compagna che ha appena telefonato.
Sì, la risposta non è facile. Ogni rete di Genuino Clandestino sta provando a sondare nel suo territorio le possibilità che ci sono. Il problema è che una risposta nazionale non l'ha data neanche lo Stato italiano davanti a questa emergenza, quindi purtroppo Stato, Regione e Province hanno comunque legiferato spesso in conflitto, quindi o rincarando la dose. Quindi sì, auspicabilmente noi abbiamo appoggiato questo comunicato che ha scritto la rete fiorentina Geron Lanz, e quindi abbiamo provato a dare una voce unica a livello nazionale. Il problema è che a questo punto è molto difficile, dato che le leggi cambiano praticamente da regione a regione, riuscire ad agire in maniera coerente in ogni punto. Però sicuramente sarà una cosa che nella lista nazionale sarà oggetto di dibattito, perché purtroppo o per fortuna, perché in alcuni casi ce lo rivendichiamo, la maggior parte delle nostre realtà sono piccole realtà che iniziano a entrare nel mondo dell'agricoltura o che hanno scelto la piccola agricoltura o piccolissima agricoltura come stile di vita. Quindi per noi questa situazione, come già si sta evincendo dai vari audio e dalla chiamata, è molto complessa.
Quindi, tornando un po' sul discorso che stavamo facendo prima rispetto alla questione dei mercati, no? Che penso fosse anche un po' il punto di quello di cui parlava la telefonata. La questione adesso è che appunto prima abbiamo parlato di accesso alla terra, questa è un'altra questione ancora, è la questione del momento in cui tu hai i tuoi prodotti, riuscire appunto a scambiarli, a regalarli, a venderli, qualunque cosa sia, in un momento in cui è praticamente impossibile andare oltre 200 metri di casa, appunto, che non hai la partita IVA, giusto?
Giusto, come dicevi tu, e come si diceva anche nelle telefonate di prima, rispetto al fatto che venendo a mancare quel rapporto che si è creato all'interno della rete di produttori, che come vediamo appunto va nel Lazio, ma appunto come la compagna ci ha chiamato dalla Campania e come gli audio che abbiamo raccolto e che vi faremo sentire, il mercato per i produttori è solo un'occasione di vendita, seppur importante, ma è soprattutto un aspetto di scambio, di relazione e di anche scambio di prodotti, perché non è detto che io debba coltivarmi tutto, ma posso prendere delle cose che mi regalano i miei amici che incontro al mercato. Prego, c'è una telefonata?
Sì, esatto. Allora, c'è una telefonata che mandiamo subito in onda, vediamo se ci sente bene.
Sì, sì, vi sento.
Vai.
Ciao a tutte e tutte. Una cosa molto breve. Si sa, diciamo, che si dice da anni che se la prima conseguenza del cambiamento climatico sono le pandemie, infatti purtroppo si è avverata questa fosca previsione, la seconda conseguenza sono le scarsità per quanto riguarda la produzione degli alimenti. E l'Italia è un paese che non ha l'autosufficienza sotto questo punto di vista, nel senso che mangiamo più di quanto produciamo. E stanno succedendo cose del tipo che il Vietnam, che è uno dei grandi produttori di riso, ha chiuso le esportazioni, che il Kazakistan, che è il più grande produttore di farine, ha chiuso le esportazioni. Si dice che la Russia a breve termine potrebbe chiudere le esportazioni di grano e ci dovrebbero essere nei prossimi mesi o anni dei problemi di mancanza di approvvigionamento, soprattutto per quanto riguarda dei prodotti di base. che noi non produciamo più e che importiamo. Sotto questo punto di vista, quindi, bastonare la, la piccola azienda contadina, bastonare i produttori di frango e bastonare, diciamo, l'ossatura di base che ci può salvare il culo in una situazione difficile è un suicidio. E questa cosa, secondo me, andrebbe messa, diciamo, fra gli argomenti che usiamo per dire che bisogna invece sostenere, incentivare sia le istituzioni sia anche l'opinione pubblica, i consumatori, le consumatrici e niente, insomma, solo questo mi sembrava un argomento che poteva essere pertinente. Vi ringrazio, ciao.
Grazie, grazie a te per la telefonata. Eh sì, nel senso la questione è sempre quella, no? Anche riuscire a prodursi quello che, di cui c'è bisogno senza appunto né cedere nel, appunto nella, cioè, perché poi parliamoci chiaro, nel senso uno dei problemi di questi decreti è anche il fatto che appunto come raccontavate anche voi, ci sono campi già coltivati, se parliamo sempre di piccoli produttori di coltivazione diretta, di, che sono appunto in cui ci sono i prodotti della terra in questo momento, ma non si possono andare a prendere, no? Quindi c'è uno spreco enorme da, da un certo lato, mentre quando poi dopo parliamo della, invece della filiera, quella diciamo della grande distribuzione organizzata, dei grandi appezzamenti di terreno, dei grandi produttori che fanno le, magari le monoculture, e lì invece è tutta superproduzione che sfrutta i terreni e che va a oltranza.
In realtà proprio ieri, se non sbaglio, o comunque in questi giorni, la ministra dell'agricoltura, non ricordo il nome, Bellanova, proprio ieri diceva che insomma a fronte di 370.000 lavori stagionali che vengono impiegati nei campi per la raccolta, appunto mancano questi numeri sui campi, per cui appunto non ci sono proprio le persone che in questo periodo stanno andando a raccogliere, quindi questo graverà appunto, inciderà anche purtroppo sui prezzi, sul prezzo finale, che è sempre la grande distribuzione che decide e imposta, e vorrebbero sostituire queste 370.000 persone con i cassa integrati che andranno a raccogliere nei campi. Cioè, io penso che questo sia aggiungere a problemi e non fare altro che accelerare delle dinamiche che già erano in atto, in cui c'è la grande distribuzione che impone dei tempi e delle pratiche, e tutto il resto verrà mangiato completamente, scomparirà.
Poi, diciamo, queste dichiarazioni a cui ti riferisci tu erano fatte appunto rispetto a la grande massa di persone che tendenzialmente sono persone senza contratto, persone immigrate che vengono sfruttate ogni anno, no, nelle coltivazioni, che poi finiscono nella filiera della grande distribuzione organizzata, senza preoccuparsi per nulla del fatto che comunque sono persone che da anni fanno delle richieste ben precise rispetto alla propria condizione, cioè la richiesta di essere regolarizzate le persone senza documenti immigrate, avere dei contratti di lavoro, avere le tutele, avere delle case invece di essere ammassati nelle tendopoli e così via. Quindi c'è molta attenzione affinché la grande filiera produttiva appunto possa continuare a sfruttare le persone per continuare a riempire i banchi dei supermercati. Mi sembra molta poca attenzione affinché poi i coltivatori diretti possano invece continuarsi a fare i mercatini.
Ma io credo che comunque Questo problema, un po' quello che dici tu, ma anche quello che provava a dire Francisco, è un problema con cui, cioè, tutto questo paese in qualche modo si deve fare i conti dopo questa questione. La distribuzione delle terre in questi ultimi 20-30 anni è stata di super concentrazione in mano di pochissimi. Questa cosa di per sé crea un problema di sicurezza alimentare. Questa situazione specifica che stiamo vivendo accentua un problema che comunque avevamo davanti agli occhi e che comunque ci metteva di fronte a un vecchio dibattito, cioè la roba che c'è al supermercato, siamo disposti a accettarla? Perché se siamo disposti a accettarla, di conseguenza accettiamo tutta un'altra serie di problemi, la concentrazione delle terre, i pesticidi e gli sfruttamenti.
E tornando un attimo alla situazione dei mercati, no, ci eravamo detti anche una cosa che comunque sarebbe interessante un po' parlarne, che è appunto la gestione completamente sicuritaria che si sta facendo di questa emergenza, un securitarismo un po' strano, no? Per cui viene accettato il fatto di accalcarsi dentro ai supermercati, mentre le stesse regole di, che ne so, distanza di sicurezza, indossare la mascherina, ancora non si è ben capito quali dovrebbero essere, non valgono per i banchi della frutta e della verdura o per i piccoli mercati?
In realtà, poi quello che mi sento di dire è che proprio in radio c'è stato quell'intervento interessantissimo di un compagno virologo che ha spiegato bene che un po' questa situazione di chiudere la gente in dei spazi chiusi rispetto al tipo di virus che abbiamo davanti non è propriamente un vantaggio. Quindi questa criminalizzazione per i mercati all'aperto, perché si dà per scontato che all'aperto non si possa controllare la massa deforme di gente che potrebbe venire addosso a chi organizza questi mercati in uno stato di praticamente semi-isolamento, è un po' strana questa narrativa, è un po' tossica in realtà, secondo me.
Credo che abbiamo nel frattempo un'altra telefonata.
Ok, proviamo un po'.
Ciao.
Ciao, abbiamo una telefonata di un ascoltatore che, niente, insomma, immagino volesse raccontarci qualcosa.
Allora, io sono Enrico, sono di Terra Terra, lavoro qua nel Lazio orientale e sono uno dei piccoli produttori che fa vigna soprattutto, quindi vino e dintorni, sono il DAC. Va bene, telefonavo perché gli interventi che ci sono stati fino adesso sono stati veramente buoni, importanti, hanno funzionato anche come comunicazione tra noi come rete Genuino Clandestino. I problemi sollevati sono importanti e va bene, però appunto due cose proprio come informazione. La compagna che parlava del nodo campano, il nodo Fregleo, chiedeva qualche cosa a livello nazionale. Ora, sicuramente, come è stato detto anche in radio, le cose si stanno sviluppando soprattutto territorialmente proprio perché c'è una difformità fra le diverse situazioni. Contemporaneamente però è uscita fuori una notizia di poco tempo nel web da verificare che proprio in funzione di altre emergenze sanitarie, queste di fitopatologia, è stato detto in modo esplicito con richiesta da parte della regione che anche i contadini di fatto, che loro considerano visti, lobby colleziona francobolli, no? Fa agricoltura eroica sull'Appennino, comunque, possono, anzi sono obbligati ad andare in campagna perché ci sono degli interventi urgenti da fare che mettono a rischio la sanità dell'intero sistema, dell'intero comparto dell'olivicoltura. Storia che conosciamo bene, eccetera. Ora, questa cosa potrebbe essere studiata perché abbiamo altre emergenze. Allora, intanto, anche se non siamo a livello di xylella, esistono una serie di patogeni, una serie di, anche in questo caso dei virosi, eccetera, che sono presenti a macchia dei leopardi in Italia. E per cui una serie di interventi sono fondamentali, sia per salvare le proprie culture che quelle dei vicini. e contemporaneamente l'emergenza proprio legata ai lavori, nel senso che qua con la primavera si rischia di non riuscire a fare tutti i lavori necessari proprio alla preparazione. Allora sarebbe interessante uno studio di questa cosa, perché va in contemporanea alla situazione nuova che c'è. Sappiamo che in tutta una serie di realtà, proprio per le carenze che lo Stato e le amministrazioni hanno, abbiamo visto che si sono rivolte a tutte le forme di volontariato e delle possibilità proprio per costruire, diciamo, quelle reti, quelle infrastrutture che permettono poi di vivere una città, consegnare cibo a casa, consegna di alimenti, consegna di medicine, eccetera, eccetera. Saranno cose da far pesare, credo. Intanto questo come cosa sull'immediato. Poi una nota importante è proprio cercare di ragionare, e questo lo dovremmo fare a breve, proprio di nuovo sulla composizione di classi in agricoltura, perché l'elemento dei migranti, come è stato detto, diventa fondamentale, sia come battaglia, tra virgolette, rispetto al diritto alla salute, al diritto all'abitare, che dovrebbe riguardare tutto, riguarda tutto il genere umano. Nelle nostre richieste, cioè nella nostra pratica, c'è il diritto al coltivare, come il diritto all'abitare, come il diritto alla salute e il diritto a progettare la propria vita, autogestirla e coordinarla con gli altri in forme di collettività o come decidiamo di fare, insomma. Volevo solo fare questa, diciamo, questo, dare questo elemento rispetto alla possibilità di un percorso a livello nazionale utilizzando quelle situazioni come questa dell'emergenza, perché se è possibile usarla per quella, è possibile usarla per tutte le emergenze, comprese quelle della nostra sopravvivenza. Ciao a tutti e buon lavoro.
Ciao, grazie mille per la telefonata, sei stato super chiaro. Non so se vogliamo... vuoi rispondere rispetto anche a questo? C'è no, qualcosa da aggiungere?
Beh, no, aggiungere forse no, però cioè, rispetto al classe al lavoro sulla terra, in agricoltura, c'è quello che ha detto la ministra Bellanova, insomma, è la riprova che chi lavora sulla terra non deve essere pagato sostanzialmente, e da qui ci stanno le situazioni come San Fernando giù in Puglia, Rosarno, eccetera, eccetera. Cioè, dico, ministra, cioè, chi lavora sulla terra deve essere pagato, ha gli stessi diritti di un operaio. Non si può pensare che adesso, siccome i migranti scappano via per paura del coronavirus, allora chiamiamo i cassa integrati a raccogliere i pomodori. Cioè, la dignità del lavoro è anche in agricoltura.
Allora, io a questo punto proverei a mandare la seconda tranche di audio che abbiamo raccolto, di appunto, chiamiamole testimonianze. Non so se volevate aggiungere qualche altra cosa prima di quest'altri contributi audio.
Sì, volevo specificare che questa seconda tranche che abbiamo messo insieme, in particolare questa, in realtà racconta un po' che cosa vuol dire e cerca di raccontare un po' meglio di come abbiamo fatto fino adesso, di che cosa vuol dire, diciamo, essere clandestini in campagna, e che comporta anche tutta una serie di spese per quanto riguarda i laboratori di trasformazione, che appunto finora non avevamo trattato, e ci hanno inviato degli audio che sono molto interessanti e vorremmo proporvi.
Allora chiediamo alla regia automatica di agevolare gli audio, grazie.
Decidere di vivere di quello che la campagna ti offre, quindi vivere di autoproduzione agricola e vendere il surplus, significa in qualche modo essere clandestini per forza. Perché a meno di non possedere un capitale di partenza elevato, è quasi impossibile riuscire a soddisfare quello che ci viene richiesto dal punto di vista igienico-sanitario, soprattutto, quindi di laboratori, per i vari ambiti che l'agricoltura richiede. Quindi faccio un esempio per chi decide appunto di avere magari un piccolo appezzamento di vigna, un piccolo frutteto, una produzione di miele, quindi arnie, un piccolo uliveto. Questo comporterebbe avere sia un laboratorio di trasformazione per il miele che un laboratorio di trasformazione per le verdure e la frutta, e nonché una cantina a norma per il vino e un imbottigliamento anch'esso a norma per l'olio. Quindi capite da voi che soddisfare tutti questi ambiti senza un investimento enorme iniziale è quasi impossibile. Esistono ad oggi delle versioni di laboratori multifunzionali, si chiamano, che tentano appunto di andare incontro alla multidimensione delle piccole aziende che vorrebbero appunto soddisfare un po' tutti gli ambiti dell'autoproduzione agricola, però non riusciamo comunque a parlare di cifre sostenibili senza un grande capitale di partenza. Parliamo appunto da un minimo, proprio minimo di 20.000 a 50-100.000 euro, insomma. 20.000 euro, parliamo di un laboratorio di trasformazione di conserve di frutta e verdura proprio basico, e con magari una piccola zona di essiccamento delle erbe, per esempio, per chi vuole fare officinali. E questo sì, può essere soddisfatto appunto con cifre di questo tipo, sempre avendo però un locale adeguato. Mentre se si va a parlare di distillazione, quindi di produzione di alcol, oppure appunto una cantina per la produzione del vino, le cifre là diventano spropositate e insostenibili. Per chi decide quindi di iniziare un'attività in campagna che sia di sostentamento alimentare, di sussistenza alimentare, che di produzione per la vendita, l'unica reale possibilità è quella di specializzarsi, cioè di scegliere un ambito, di vendere soltanto un prodotto e concentrarsi su quello, sulla produzione di quello, mentre continuare a fare produzione di sussistenza senza la possibilità di vendere il surplus. E scegliere un solo prodotto, però, faccio l'esempio del miele o l'esempio dell'olio, significa di fatto che l'anno in cui quella produzione va male, e succede spessissimo ormai, quasi ogni anno che ci sia un ambito di produzione in cui la resa finale è catastrofica. Abbiamo visto l'olio negli anni passati, abbiamo visto il miele che ogni anno va diminuendo per una serie di motivazioni. E questo significa che il produttore specializzato in quell'ambito si ritrova di fatto senza un'entrata economica e senza la possibilità di sopperire a questa perdita attraverso la vendita degli altri prodotti che fa. L'altra possibilità, oltre la specializzazione su un solo prodotto, è quella di non occuparsi di tutta la fase della produzione fino alla vendita, ma di delegare la parte finale a dei laboratori di trasformazione, quindi occuparsi soltanto della produzione della materia prima e poi conferire la materia prima in modo che questa venga preparata per la vendita da altri. Quindi nel caso appunto del miele significa portare i telaini pieni di miele in un laboratorio di trasformazione che si occupi della smielatura e dell'imbarattolamento, oppure nel caso delle verdure e della frutta, conferire frutta e verdura ad un laboratorio che poi trasformi. E questo comporta ovviamente un innalzamento dei costi di produzione, e quindi su quel prodotto finito non va soltanto considerato il costo appunto di manodopera di produzione, ma anche il costo del laboratorio di trasformazione. E diciamo che tutti e due gli scenari, quindi sia quello della specializzazione sia quello della trasformazione conto terzi, sicuramente vanno a generare un prodotto che è molto difficile che possa essere competitivo sul mercato a livello di costi di produzione, perché ovviamente i costi della produzione sono dettati totalmente dalla grande distribuzione, che ha meccanismi ben più complessi e che permettono di abbassare i costi di produzione in un modo che un piccolo produttore non potrà mai permettersi.
E allora questo audio era un altro contributo che ci è arrivato. Nel frattempo salutiamo un altro compagno che ci ha raggiunto. Ciao, benvenuto.
Ciao.
Allora, vogliamo aggiungere qualcosa a questo diciamo, racconto riguardo la trasformazione dei prodotti?
Sì, come dicevate prima, insomma, tutte le cose di cui andremo a parlare sono, diciamo, maggiorate da questa situazione, ma i problemi sono gli stessi che ci abbiamo da sempre. E io sono un piccolo allevatore, faccio latte, lo trasformo in formaggio, quindi ho vissuto varie fasi di quello che vuol dire poi costruire un percorso dentro il quale poi ci sono delle regole. E il punto ben preciso è sempre lo stesso, insomma, che le regole non sono per le piccole realtà, ma sono legate a chi poi comunque costruisce filiere legate all'agroindustria, perché poi la legge è legge per tutti quanti, e quindi è difficile per le piccole realtà contadine poter avere un livello di investimenti legato a chi è più grande, insomma, cioè, noi qui facciamo 60 litri di latte al giorno e c'è chi ne fa 600 o molti di più, insomma, quindi c'è una sproporzione enorme sia dal punto di vista appunto della possibilità di investimento, ma anche qualità del prodotto che fai e del conseguente trasformato, insomma, cioè lavorare piccole quantità e ti dà la possibilità di avere a livello sanitario, insomma, dei laboratori autocostruiti con comunque delle regole che noi all'interno delle nostre reti di Genuino Clandestino comunque ci diamo, perché comunque siamo persone che in primo luogo mangiano loro stesse il prodotto che fanno e hanno una coscienza che comunque vendendo un prodotto è normale che lo fai in un luogo giusto per farlo. E il problema è che il giusto nostro non è il giusto loro, e quindi qualsiasi cosa tu voglia trasformare, questo è il grande problema nostro nel poter stare nelle piazze a fare i mercati, non stai mai dentro le regole, quant'anche comunque per quanto tu possa comunque metterti continuamente, cioè cercare di stargli dietro. Io c'ho la cacciaia autorizzata, dopo anni, insomma, abbiamo fatto questo tipo di passaggio, ma comunque so benissimo che se venisse qualcuno a controllare ci sarebbero una serie di multe. Allora, per noi una serie di multe, so che pure che so 100, 300, 400 o 500 euro, comunque so cose che contano, sempre legate alle piccole quantità. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che comunque c'è una gestione dell'agricoltura, dei prodotti, del cibo in genere, che comunque passa attraverso un controllo ben preciso. Pippo prima diceva del discorso dei mercati. Io credo che i mercati li riapriranno, faranno al pari con il discorso di riaprire le fabbriche, cioè lì dove, lì quando la Coldiretti, che è il sindacato di categoria che decide quali sono le produzioni in Italia, decide che le produzioni di cibo in Italia, che comunque è quella che gestisce la filiera dell'industria, deciderà che è il caso che si riaprono i farmer market, ma alcuni già sono aperti, allora facile che i mercati si riapriranno, i nostri magari no, ma i loro sicuramente sì. Dico questo perché appunto poi le regole le mettono loro, insomma, e noi a quelle regole non ci arriviamo, non ce la facciamo a stargli dietro. Quindi è un problema grande, è un problema anche dentro, cioè, vedetelo anche dal punto di vista di questi ultimi anni, 10 anche più, insomma, che dentro quello che è un mondo precario, in cui non c'è lavoro, in cui comunque le metropoli sono diventate sempre più faticose, sia dal punto di vista economico che della socialità da vivere. Tanta gente che prima, diciamo, io sto a Orvieto, quindi tanta gente veniva, lavorava a Roma o stava a Roma, tanti sono tornati nelle campagne, hanno rilevato la vignetta del nonno, il campo dei parenti e via dicendo, hanno cominciato a costruire dentro quello che è un percorso di precarietà un'altra forma di autosostentamento, no? E sono tutte situazioni che insomma, mettersi in regola in quelle situazioni quando c'hai mezzo ettaro di vigna o c'hai 2000 metri di orto o un po' d'olivi, insomma, non ne vale la candela, perché poi delle spese ci stanno per mettersi in regola. E quindi è tutto un ambito che comunque non viene considerato, così come tanti altri, e che oggi sta con le pezze al culo. Insomma, prima il compagno prima diceva quello che succede giù in Puglia, ma questo succede anche dalle parti nostre. Cioè, se non si può andare da un comune all'altro, chi c'ha il campo in quell'altro comune ce l'ha abbandonato perché non ci può andare, perché non ti ci fanno andare. E abbiamo situazioni che comunque stanno a rischio rispetto alla poca liquidità che hanno nel non poter più vendere le produzioni di cibo che fanno. Ci stanno dei controlli molto più stretti. È successo a uno dei nostri di Terra che è stato fermato con due ricotte in macchina. E lui non c'ha la caciaia autorizzata e ha detto quello che ha detto, insomma, le andava a regalare e la polizia ha fatto la comunicazione alla ASL. Insomma, questo è un ragazzo che sta costruendo un percorso nella sua vita in cui vorrà anche fare la caciaia autorizzata e tutto, ma che non ha una liquidità o possibilità di investimenti all'oggi subito. Comunque fa una scelta giusta, che è quella di non mettersi in mano alle banche e via dicendo, e quindi di costruire piano piano, stando nella clandestinità, un percorso che poi gli permetta successivamente di fare questo. E ma questo, insomma, non te lo permettono, perché poi c'è un controllo territoriale molto forte rispetto a queste cose qua, e è molto difficile poi portare i prodotti trasformati in città. Mi fermo quasi, non annoio.
No, il tuo discorso è molto chiaro. Volevo chiedere a voi anche una specifica rispetto, tu appunto hai nominato la Coldiretti, i mercati della Coldiretti, che da quello che ho capito io sono gli unici mercati autorizzati, quelli che vediamo magari anche nei quartieri, quelli i mercati al chiuso, che sono cosa diversa rispetto al banco del produttore o al mercato all'aperto, o ad esempio alle reti di mercati auto-organizzati, come ad esempio chi sta a Roma benissimo i mercati del terra-terra.
Sì, loro li stanno facendo da alcune parti, insomma, è una situazione assurda, ridicola. Tu considera che ci stanno, per esempio qui da noi, piccole realtà contadine che fanno verdure e che senza dover costruire un mercato, cioè hanno la possibilità di stare in una piazza tutta la settimana, no? Diciamo sì, quasi tutta la settimana, e poter vendere le loro verdure fresche. Questo oggi non lo possono più fare. Ma perché? Perché comunque il discorso è quello che oggi tu devi stare dentro certe regole. Le regole ce le stanno dando per tutto, ci stanno riempiendo di regole sotto tutti i punti di vista, su tutto quanto, e quindi anche questo vale anche per noi, per le produzioni agricole. Decidono loro chi comunque può andare avanti e chi comunque possono sotterrare, no? A livello di problemi comunque economici che gli portano. Noi abbiamo provato a contattare il comune, stiamo facendo un gruppo d'acquisto qui alla bottega dell'Equo e Solidare, stiamo costruendo piccoli tentativi di mutuo aiuto. aiuto a realtà contadine, che cercano di sostenere in quanto possono anche quelle situazioni, insomma, che oggi come oggi cominciano ad avere difficoltà anche a comprare, cibo. Ma per farvi un esempio, noi abbiamo una grandissima piazza dove si fa il mercato normale, e è un mercato dove ci stanno i banchi dell'abbigliamento, insomma i mercati classici dove ci sta tutto quanto. Allora, se uno levasse quei banchi di abbigliamento, tutti quei camion negozio che vengono da fuori e via dicendo, 15-20 banchi dei contadini starebbero in una distanza giustissima e con tutte le accortezze che ci potrebbero stare in un rapporto col comune, in cui tu ti prendi la tua parte e ti autogestisci quella via, poi magari stai anche in rapporto con la municipale rispetto al cioè potresti organizzare tranquillamente il mercato. Questa cosa non se ne vogliono prendere la responsabilità. Non prendersi la responsabilità di questa cosa vuol dire fregarsene di tutta quella che è una fetta comunque di piccola economia che vive nei territori, e qui sto parlando di una piccola città, come penso le altre reti avranno parlato delle altre situazioni, perché sta succedendo dappertutto in Italia, non è che succede solo legato al discorso Roma, Milano, Napoli e via dicendo, succede anche nei piccoli comuni, ci stanno questo tipo di problemi. È uno di quei problemi che noi sapevamo già, cioè lì dove comunque non ti considerano, non sei considerato rispetto a questa situazione, e quindi chi va avanti la Coldiretti.
Sì, volevo aggiungere a questo anche il nostro esempio. Noi viviamo in un piccolissimo comune scarso, 1000 abitanti, e avevamo un mercato ogni due settimane, riconosciuto dal comune, approvato dal comune, e anche quello immediatamente dal inizio marzo è stato annullato, è stato chiuso, senza darci alternative. Come tutti stiamo con i prodotti che non sappiamo cosa farci, insomma.
Noi allora abbiamo ancora un altro audio da mandare in onda che parla sempre insomma, della questione che abbiamo toccato con l'audio precedente, che appunto è la questione della trasformazione dei prodotti. Non so se volete aggiungere ancora qualcosa, oppure mandiamo l'audio e poi ritorniamo in onda a commentare.
Direi di mandarlo.
Mandiamo l'audio e poi casomai commentiamo ancora dopo. Grazie.
Grazie a battaglie sostenute da apicoltori e veterinari, la questione è più semplice, perché è considerato materia prima e non trasformato, e quindi questo permette di ricavare all'interno di casa propria una zona, una stanza da adibire al laboratorio temporaneo di produzione di miele, e quindi deve avere determinate caratteristiche di lavabilità e di igiene soltanto nel periodo in cui viene prodotto il miele, quindi soltanto in estate, e questo permette di utilizzare poi questa stanza per stoccaggio durante il resto dell'anno, e permette anche ovviamente di avere criteri molto meno rigidi per quanto riguarda appunto le norme igieniche. Questo perché il miele si autoconserva, il miele è antibatterico naturalmente e non ha problematiche di nessun tipo, tranne appunto la possibilità della fermentazione nel caso in cui abbia un'umidità elevata, ma per questo è sufficiente un rifrattometro che misuri l'umidità, quindi per il resto non ci sono problematiche né a livello igienico né appunto a livello di salute. Un laboratorio come questo è possibile sotto un tot di arnie specifico, perché ovviamente è soltanto per chi fa una piccola produzione, e questo numero di arnie è diverso da regione a regione, però diciamo che questa possibilità è realmente un modo per andare incontro alle piccole produzioni.
L'ultimo argomento che volevo toccare è quello della cosmesi naturale.
La cosmesi naturale ha come materie prime di partenza molto spesso le stesse materie agricole, oppure la raccolta di erbe spontanee, oppure, come nel nostro caso, i prodotti apistici, quindi miele, propoli, cera. Questa cosa però non è minimamente riconosciuta a livello legislativo, nel senso che ci si avvale di mega laboratori di trasformazione che sono dei veri e propri laboratori di chimica, in cui si conferisce soltanto il prodotto e non si ha nessun ruolo nella produzione della cosmesi, oppure la cosmesi casalinga non è contemplata. Inoltre, pensare di conferire il prodotto come materia prima non avere nessun controllo sul discorso della produzione del cosmetico finito, significa ovviamente avere delle quantità che un piccolo produttore non avrà mai, sia di erbe spontanee, officinali, sia autoprodotte, sia appunto di prodotti delle api. Per cui o si fa un altro tipo di lavoro, che è quello del grande produttore di materia prima, che poi conferisce al laboratorio di cosmesi, oppure non c'è alcun modo di farsi un laboratorio di cosmesi su piccola scala, perché appunto vengono richiesti macchinari di proporzioni smisurate e rendono impossibile proprio il discorso della produzione su piccola scala di cosmesi naturale, che invece è un ambito che va a concludere quella che è la filiera dell'autoproduzione, e che va proprio a riempire anche quell'ambito di necessità che è relativo alla cura del corpo.
Allora siamo di nuovo in onda, abbiamo sentito un altro contributo. Mentre parlavamo un po' così fuori onda, in realtà ci è venuto in mente che potevamo anche approfondire un po' l'argomento del rapporto tra campagna e città, ci dicevamo, no?
Sì, io penso che questa situazione è molto importante proprio per questa cosa. Insomma, noi come Terra sono anni che stiamo all'interno della città di Roma facendo mercati e costruendo iniziative per le energie che abbiamo a disposizione. Da una parte abbiamo parlato, diciamo, dei problemi nostri delle campagne rispetto a una serie di cose, fra i quali anche poi, non so se ne avete parlato prima, ci sarebbe anche quello del trasporto, insomma, che anche là non è una cosa da poco. Però oggi siamo in una situazione in cui comunque ci stanno arrivando richieste sia a Terra Terra in sé, ma anche alle varie soggettività contadine che stanno all'interno di Terra Terra, nei vari rapporti che abbiamo costruito in questi anni, di persone che non vogliono comprare il cibo al supermercato, ma gli manca appunto quella continuità di spesa che Terra Terra in questi anni attraverso i mercati è riuscita a dare. Ecco, io credo che questa debba essere una riflessione che poi dovremmo riuscire a fare insieme con le realtà delle compagne e dei compagni di Roma, perché comunque c'è un rischio che, al di là di questa storia del virus, per come parlavamo prima, c'è un rischio rispetto al fatto che tante piccole realtà contadine prima di questa storia già arrancavano molto a poter esistere. Con questa storia tante magari non ce la faranno più e lasceranno anche questo tipo di percorsi. Che vuol dire? Vuol dire che comunque ci sarà un problema dentro una città come Roma, cioè ci sarà un problema in cui magari le piccole realtà contadine saranno sempre meno, sarà un cibo che viene appunto da percorsi che sono quelli appunto come Terra Terra. E quindi è una riflessione che ci faccia anche costruire insieme un qualcosa di più forte, insomma, cioè, rispetto poi alla possibilità di per portare noi il cibo a Roma e la possibilità di avere cibo contadino dalla città. Credo che andrebbe aperto un confronto molto, molto ampio, insomma, su questa cosa qua. Non può bastare che arrivi ogni tanto qualcuno a scaricare qualcosa, secondo me. Cioè, un discorso è la continuità della spesa. Cioè, io il pane, la frutta, la verdura, i formaggi, il vino li prendo e scelgo di prenderli dentro quelle filiere autogestite che hanno percorsi di un certo tipo e via dicendo. E quindi su questo credo che noi di Terra Terra ci dovremmo muovere tanto, riuscire a comunque dare un contributo positivo, perché si inneschi comunque un confronto molto forte. Ma credo che sia un pensiero che anche le cittadine e i cittadini di Roma dovrebbero cominciare a fare.
Io volevo aggiungere una cosa a questo discorso, insomma, come ripensare un po' anche il rapporto tra la città e la campagna, dove la città è la sede delle relazioni e degli scambi e di tutte quelle pratiche di sociali che dicevamo prima all'inizio un po' della trasmissione, e invece la campagna è il luogo, diciamo, dove poter costruire e coltivare un cibo che sia buono, sano e sostenibile per tutti. In questo c'è per forza il discorso dell'autosostentamento e dell'autoproduzione alimentare, che secondo me di questi tempi, tra le tante cose e le tante chiacchiere che stanno facendo, il punto anche sul fatto di tenerci un po' di più al cibo e a quello che mangiamo, e essere un po' più consapevoli della filiera, anche a partire dalle nostre piccole autoproduzioni. Io penso che in un momento come questo è uno di quegli argomenti che anche noi come contadini e contadine, come produttori di fatto, dobbiamo portare avanti, perché non è impensabile che come piccole realtà contadine noi riusciamo a portare del cibo buono e sano per tutta la città di Roma in questo caso, ma in tutte le città. Ma potrebbe essere una buona pratica quella dello scambio e del mutuo aiuto e dell'aiuto dei lavori tra la campagna e la città, e di creare delle relazioni che aiutino veramente i contadini a produrre e a produrre non solo per sé, in questo caso quindi finalizzato alla vendita, ma ad un sostegno che sia più allargato.
Già che stai in piedi, mi verrebbe da dire, già che hai preso la parola, io ti inviterei anche a introdurre il quarto contributo audio che stiamo per mandare.
Il quarto contributo audio sono degli audio che abbiamo raccolto, come abbiamo raccolto quelli delle altre reti, che comunque continueremo a sentire più avanti, se ci date ancora la possibilità di stare in onda. Questo è un po' un contributo di alcune amiche e amici nostri del Terra Terra che ci hanno voluto lasciare.
E allora, se la regia automatica
Ciao.
È pronta,
noi siamo Giuseppina e Enrico da Pescina, in provincia dell'Aquila. Stiamo portando avanti i nostri lavori agricoli a grande ritmo. Stiamo preparando patate da seme, stiamo preparando i terreni per le prossime semine, stiamo trapiantando per la stagione estiva, stiamo rincalzando e sarchiando le colture seminate nello scorso autunno, e stiamo seminando ceci, lenticchie e cicerchie. Questa emergenza sanitaria ci mette a dura prova dal punto di vista economico, in quanto le nostre fonti di reddito erano la vendita diretta nei mercati che facevamo in città, e la nostra quotidianità è stata poco o nulla scombussolata dalle restrizioni in quanto siamo ancora liberi di muoverci nei nostri campi, siamo ancora liberi di fare una vita all'aria aperta. Ma è forte e profondo l'isolamento che si vive nelle campagne, in quanto manca una rete di rapporti con la città che ci permetta di uscire dall'isolamento sia economico ma soprattutto sociale. Temiamo che questo periodo storico avrà in futuro delle conseguenze pesanti per la storia della nostra nazione. Ci auguriamo di trarre il meglio per noi e per le generazioni future. Ci auguriamo di venirne fuori nel migliore dei modi. Ci auguriamo che finisca tutto al più presto e la migliore delle lezioni che si possa ricavare è senz'altro la riflessione più bella sul concetto di libertà.
Buonasera a tutte e tutti. La situazione dalle campagne umbre è positiva per quanto riguarda i lavori in campagna. Questa situazione ci permette di concentrarci al massimo nelle lavorazioni di questo periodo, che sono molte. Si imposta l'orto estivo, si piantano ceci, patate, si potano gli ulivi e nel nostro caso si lavora con le api molto. Ma sicuramente la situazione qui è negativa dal punto di vista sociale e questa condizione ci sta mettendo l'uno contro l'altro, soprattutto per la grettezza mentale della maggior parte delle persone qui, che finiscono per lasciarsi andare ad una caccia all'uomo in cui i passeggiatori raccoglitori di asparagi diventano il nemico numero uno, senza riuscire a guardare un briciolo più in là del proprio naso ai veri colpevoli di queste situazioni. È un po' questo e un po' il fatto che comunque il nostro isolamento è più marcato rispetto alla città, ed è anche vero che purtroppo a livello economico siamo impossibilitati a continuare le nostre economie che sono fondamentalmente legate alla città ad oggi. Legate alla città ma non a sufficienza da aver creato un bacino di utenti in città tale da giustificare per esempio grandi spedizioni dei nostri prodotti e quindi garantirci la sussistenza economica. Un abbraccio a tutti e speriamo di venire fuori al più presto da questa situazione e soprattutto di imparare qualcosa rispetto alle libertà e alle possibilità che dobbiamo avere ad oggi e nel futuro. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, sono Emanuele e abito a Olevano Romano. Sto in un piccolo pezzettino di terra di 5.000 metri con la mia compagna, cani, gatti e galline e i vicini. Vicini essenziali in questo periodo di quarantena, più che altro per la compagnia. Infatti devo dire che non stiamo proprio male, comunque c'è il sole, c'è da lavorare, abbiamo fatto le semine e niente, appunto non saprei che dire perché il tempo è poco, però quello che vi volevo dire è che questi vicini che hanno la media dei 65 anni, grandi bevitori di vino, perché Olevano è una zona tipica del vino, in realtà in questo periodo mi stanno aiutando sotto il punto di vista sociale, diciamo, nel senso che comunque sì, c'è sempre avuto un rapporto, ma in realtà mai così stretto. Diciamo che quasi, non dico tutti i giorni, ma spesso alle 5, alle 6 si stacca dal lavoro, cioè incontriamo la vigna qua, sempre un altro vicino, in 4-5 persone, e boh, giù dei peroni o dei vino rosso. E se chiacchiera, ovviamente, vabbè, i discorsi so quelli che so, però devo dire che questa cosa che diciamo la cosa che mi che più mi dà mi pesa in questo periodo è la quarantena. Io sono è il fatto di essere di non avere contatti, insomma. Io sono un amante delle quarantene, in realtà mi piace tanto stare da solo, però forzata inizia a essere pesante la situazione. Comunque è quasi un mese, siamo usciti solo 3 volte. E io no, in realtà no, la mia compagna usciva 3 volte, io mai. E quindi boh, ritrovarmi a chiacchierare con queste persone il pomeriggio boh, è pure un po' folcloristico, perché poi ti dici le cazzate, parli del più e del meno, per lo più sono ricordi loro che mi raccontano: qua una volta c'è stava quello, c'è stava quell'altro. E quindi boh, diciamo che la nota positiva è questa, cioè sapere che comunque come esseri umani in realtà poi dentro di noi c'è sempre qualcosa che ci fa scordare il lato brutto, diciamo, no? Il lato negativo della situazione che stiamo vivendo. Boh, a me mi sembra di stare in guerra, e probabilmente pure in guerra, nonostante magari c'erano le bombe, comunque le persone si radunavano e si facevano 4 risate insieme, capito? E sta cosa è veramente bella. Boh, potrebbe, qualcuno potrebbe dire che è da incoscienti, ma in realtà credo proprio di no. E quindi boh, ecco, questo era quello che vi volevo raccontare fra le tante cose. Ciao e ci vediamo presto.
Ciao, sono Patrizia, un'artigiana di Terra Terra di Roma. Riprendo una frase di questi giorni che mi ha colpito e che sostengo. Io non voglio tornare alla normalità, perché è la normalità il problema. Secondo me questa pandemia ci deve far riflettere, ci deve portare a mettere in discussione la vita di prima, che era piena di odio, di violenza, di razzismo, di diseguaglianza sociale, di sfruttamento e di inquinamento del pianeta. Io spero veramente che ci si renda conto di quello che era il prima e che si riesca veramente ad attuare un cambiamento.
E allora, questo era un audio che ci raccontava un po' com'è la vita in campagna in queste lunghe settimane di quarantena, e anche qui abbiamo insomma degli esempi di vita campagnola?
Sì, più o meno, diciamo che comunque quello che possiamo notare, tra virgolette, è questo anche senso di solitudine che non si vive solo in città ma anche in campagna, e se non si ha la fortuna di avere dei vicini alle grotti è un po' difficile. Noi per esempio abbiamo dei vicini piromani e quindi la situazione si complica un po'.
È scoppiettante la situazione da voi?
È sfumeggiante, direi.
Ma nel mio caso è un po' diverso, regà, perché in realtà io ero questa pandemia mi ha colto alla sorpresa, di sorpresa più di quanto ha colto l'Italia, perché ero via per lavoro, sono dovuto rientrare al 150° decreto di fila in meno di 24 ore, perché praticamente ero esiliato dalla Puglia dove stavo lavorando e dovevo trovarmi un posto dove andare a dormire. E quindi io abito a Orvieto, vicino a Bio che aveva parlato prima, ma alla fine non ci sono mai più andato. Vivo allegramente al Quadraro, però è stato molto complicato riuscire a tornare indietro, perché non c'era nessuna documentazione che attestasse che io stavo lì, né come residenza né come domicilio, e in più lavorando a Roma a un certo punto non si poteva neanche fare il pendolare, quindi è un po' una cosa super strana, motivo per cui ci siamo messi a scrivere un po' il comunicato che abbiamo mandato in giro la settimana scorsa, perché notavamo che molti che abitavano in campagna si ritrovavano per queste per queste norme ad essere più che mai vicini alla città, soprattutto perché se non riesci a controllare i tuoi terreni, se non riesci ad andare nei tuoi terreni, se non riesci ad andare banalmente a prenderti le uova se stanno in un altro comune, devi fare la fila al supermercato come un cittadino, che è una cosa che non, a cui non avevi magari pensato prima, o, e vedevamo che comunque in città c'era, c'erano problematicità simili, e quindi abbiamo pensato di lanciare l'appello che abbiamo lanciato nel comunicato e che poi ha ribadito Bio in questa chiacchierata, che a noi serve una piattaforma che non sia solamente emergenziale e che permetta di costruirci un futuro di una relazione sana fra campagna e città, senza poter promettere, come diceva Marta, di salvare tutti col nostro cibo perché siamo pochi, però creare delle relazioni fra chi si è stabili, fra chi si auto-organizza in città e chi si auto-organizza in campagna.
Dopo questa triste storia, mi verrebbe da dire, comunque una storia di imprigionamento tra il cemento assolutamente inaspettato, non lo so, potremmo, noi abbiamo un penultimo contributo audio, un po' lunghino, ve lo vorremmo comunque far ascoltare, e dico penultimo perché in realtà l'ultimo contributo ve lo manderemo proprio alla fine della trasmissione, che è un po' un regalo che ci hanno voluto fare, giusto?
Sì, un regalo, perché ci giungono notizie, ma non solo da Roma, quindi non solo dalle grandi città, ma anche nei paesetti piccoli, il lievito non c'è più, scarseggia, e quindi volevamo fornirvi un po' di indicazioni su come realizzare un lievito madre partendo dalle materie prime.
Noi viviamo nella prima campagna ternana e abbiamo l'orto in un'altra provincia, è un'altra regione, e di conseguenza non possiamo andarci. E perché? Perché non è un contratto scritto il fatto che noi possiamo usare quel terreno, ma è un accordo che il padre del mio compagno aveva preso con questo signore una quindicina d'anni fa, e perché non siamo un'azienda agricola in regola e quindi non siamo iscritti. Di conseguenza a noi non spetta andare all'orto, è dal 9 di marzo che non andiamo nel nostro orto, per fortuna appunto ci sta il padre del mio compagno che ha 81 anni nel limite delle sue capacità e segue e si prende cura di quanto resta, perché tutto quello che sono le semine, i trapianti dell'orto primaverile estivo sono sospesi a data da destinarsi, perché non si sa quando noi potremo andarci, e saremo tra quelle realtà che non avranno prodotti a sufficienza se mai domani dovessero sbloccare e darci la possibilità di accedere alle piazze con i nostri mercati. Quindi alla fatica che si sta facendo in questo momento, soprattutto che lui fa a seguire l'orto, si aggiungerà anche il fatto che non ci saranno prodotti a garantire una sufficienza economica nostra, ma tantomeno a offrire prodotti di qualità a chi ha sempre fatto spesa di verdura da noi. Ecco, e un po' mi fa incazzare, un po' mi fa ridere, un po' mi fa piagne, non lo so. E noi è dal 9 di marzo che non andiamo a quest'orto, ed è dal 9 di marzo che mangiamo la cicoria che offre il terreno qui dove abitiamo, e le verdure che l'estate scorsa avevamo congelato. Di conseguenza non lo so se questa cosa può continuare così o meno. Fatto sta che, a differenza di altre realtà nelle reti territoriali sul territorio nazionale aderenti a Genuino Clandestino, di cui sappiamo molti stanno facendo consegne a domicilio o provando a riscendere in piazza, noi ci troviamo in estrema difficoltà, perché appunto le distanze, e stiamo parlando di svariati chilometri l'una dall'altra, non ci permettono di entrare in contatto e di restare in contatto se non virtuale, e sostenerci via telefono, ecco, o via mail che sia. E dall'altra parte non possiamo veramente mettere la pelle delle persone in mano alle guardie, perché questo succederebbe, perché non possiamo permettere che queste persone se la rischino ulteriormente e poi dopo ci siano spese eccetera. Ora, che dire, a me quello che mi preoccupa tanto è cosa succederà domani, cioè domani inteso come veramente vogliamo tornare a quella normalità di prima? Cioè noi quella cosa che si chiamava normalità, perché passatemi il termine, non saprei come chiamarla diversamente, che ci vedeva clandestine nelle produzioni, ora sarà ancora più difficile affrontarla come normalità, perché non c'è stato un percorso nel mentre che ha fatto sì che queste realtà venissero tutelate o venissero almeno riconosciute come realtà che si autoproducono il proprio fabbisogno alimentare e che distribuiscono e condividono, perché di questo stiamo parlando, le eccedenze. E mi chiedo quali saranno e come saranno i rapporti interpersonali che vivremo tra qualche tempo. Cioè non riesco a immaginarmi il mercato Brado o altri mercati in giro sui territori con persone distanti, persone che non possono e non potranno avere un contatto fisico, perché cioè io non lo nascondo, a me piace abbracciare le persone che vengono sempre a fare la spesa, condividere, scambiare un sorriso, una tazza di tisane eccetera, e questa cosa un po' mi preoccupa perché non lo so cosa ci aspetterà e non so veramente se in queste giornate di distanza e di tempi dilatati riusciamo a ragionare su come veramente concretizzare queste realtà e far sì che veramente vengano riconosciute soprattutto dai cittadini delle realtà che loro vivono come produttori di fabbisogni, di materie prime, di persone che rispettano il territorio e che lo difendono, nonché che lo vivono. Non lo so, non riesco a darmi risposte a queste domande, perché veramente per darmele io ho proprio bisogno, e questo lo dico come Federica, io ho bisogno del contatto umano, del rapporto vis-à-vis che in questi giorni invece vedo relegato a uno schermo del telefono e non riesco a sentirlo mio. Cioè c'è proprio questa difficoltà, me ne farò una colpa eccetera. Detto questo, vorrei capire se riusciremo a stravolgerla quella normalità di prima, se continueremo a stare nelle piazze come soggetti che si devono guardare da chi arriva al mercato, perché potrebbe esserci il controllore di turno a creare quello scompiglio, a scompigliare quell'equilibrio, scusate, che si era creato in tanto tempo e in tanti anni. Ma soprattutto se riusciremo a stravolgere quella normalità che oggi ci pesa, cioè quella normalità di vivere separati gli uni dagli altri. Perché effettivamente io mi rendo conto quanto in questi giorni appunto progetti di vita collettivi o perlomeno molto vicini facilitino il trascorrere di queste giornate, e sia in termini relazionali che in termini di scambio di produzioni, in scambio di nell'aiutarsi eccetera. Noi ecco siamo in tre, io, il mio compagno e mio figlio e un ragazzo, quattro, perché ci sta questo ragazzo che abita qui con noi, che però non ha scelto di vivere in campagna, ma mi viene da dire per fortuna che c'è anche lui, che c'è un'altra persona con cui confrontarsi e aprire nuovi discorsi. E niente, Questo è Mercato Brado oggi, non ci arrenderemo, così come non ci siamo arresi fino adesso, e continueremo a porci queste domande nella speranza di trovare delle risposte e capire veramente se questa realtà ternana o prossima alla città di Terni veramente sia pronta a riconoscere le realtà contadine clandestine e a rivendicarsi i percorsi. Penso di aver detto tutto, credo di aver fatto un gran casino probabilmente, ma ne sono contenta. Va bene, buona giornata a tutte, a presto, ciao.
Quanto riguarda invece Mondeggi, noi qui ci siamo un pochino interrogati su quale potesse essere un nostro contributo, come poter provare a dare una mano in questo momento, e appunto anche qui la risposta è sempre su quello che su cui abbiamo più competenze e possibilità, che è appunto il cibo, e soprattutto una risposta in questi momenti di emergenza è la solidarietà, questo sicuramente. Quindi abbiamo messo in campo e la possibilità di portare la spesa a domicilio qui ai paesi, insomma a noi limitrofi, per chi non ha le possibilità o non ha la capacità di poter andare a fare la spesa, e quindi abbiamo messo a disposizione un servizio di spesa a domicilio in cui si dà anche la possibilità per chi ne faccia richiesta di avere i nostri prodotti, quindi il pane, il miele, il vino. Questo perché appunto vogliamo provare a facilitare il più possibile l'accesso per più persone possibile con i mezzi a nostra disposizione ad un cibo che sia diverso da quello della grande distribuzione organizzata. Sicuramente riteniamo appunto che in questo momento di crisi e di emergenza bisogna più che mai ridare un senso e respiro a quelle esperienze reali come i mercati contadini, i gruppi di acquisto solidale e le varie produzioni proprie, piccole, di cibo, che provano a portare avanti un modello di produzione agroalimentare differente. Sicuramente in questo momento, se già queste esperienze avevano un significato prima e sono lotte che si portano avanti da anni, ora sicuramente possono avere una spinta in più, perché l'accesso al cibo diventa in questo momento fondamentale e emerge in maniera più chiara in questo momento quali sono i limiti della grande distribuzione organizzata. Quindi noi sicuramente in questo momento vogliamo portare avanti nella pratica i nostri percorsi, quindi sicuramente continuare con i mercati contadini, e riteniamo che questa debba essere una rivendicazione da portare avanti su scala nazionale, perché non è possibile che rimangano aperti i supermercati, non è possibile che si continuino a mandare avanti una serie di attività sicuramente meno fondamentali dell'accesso al cibo, invece vengano ostacolate, vengono messi i bastoni fra le ruote a quelle realtà come i mercati contadini, che invece sarebbero in questo momento una delle risposte più sensate all'emergenza che stiamo vivendo. Quindi noi sosteniamo assolutamente che in tutte le città, in tutti i paesi, debbano essere riaperti i mercati contadini e che debbano essere facilitate e garantite queste possibilità, rispettando tutti i limiti di sicurezza sicuramente, ma non è possibile che queste esperienze vengano chiuse e ostacolate con la scusa dell'emergenza. Quindi questo è il percorso che noi stiamo provando a portare avanti qui a Firenze, e che continueremo a portare avanti, e che speriamo venga sicuramente rivendicato con forza in tutti gli altri territori, con le reti anche di Genuino Clandestino e qualsiasi altra realtà a noi affine. Quindi questo era un pochino un report su come ci stiamo muovendo noi e su quali sono i ragionamenti che stiamo facendo in questo momento. Io mando un saluto a tutte e a tutti e grazie per l'ascolto.
Ciao a tutti e tutte, io sono Michele di Mercatà, il mercato dell'autoproduzione alimentare artigianale di Taranto. Sarò breve e sintetico. Riguardo a ciò che stiamo vivendo, alle restrizioni e al distanziamento sociale imposto dal governo italiano, penso che tutto ciò è causa delle politiche ambientali che da troppi decenni sono subordinate al potere e al profitto della grande distribuzione e delle sue relative multinazionali. Politiche ambientali assoggettate anche alle grandi industrie e opere inutili che speculano sui minerali, sul carbone e più in generale sul territorio, denigrando e ostacolando qualsiasi tentativo di tutela ambientale. Ci ritroviamo a vivere in territori impoveriti quando non sono oggetto di disastri ambientali, quindi inquinati, dove le risorse d'acqua sono sempre più sfruttate o esaurite o avvelenate, dove l'agroindustria fa da padrone con le monoculture e colture intensive, così come l'allevamento intensivo. Gli alimenti da supermercato sono sempre più poveri di nutrienti e ricchi di sostanze chimiche nocive per il corpo umano, che è provato anche dall'inquinamento ambientale oltre che alimentare, e quindi sempre più esposto a malattie e contagi. Concordo con le analisi e le richieste dei vari nodi di Genuino Clandestino riguardo l'immediata riattivazione dei permessi, dei mercati e della vendita diretta dei prodotti contadini, nel rispetto dei diritti delle lavoratrici e lavoratori del settore alimentare e delle normative sanitarie. In più, intravedo in questa triste storia, oltre gli aspetti negativi, come la chiusura dei mercati, il favoreggiamento dei supermercati e la perdita dei prodotti e degli esigui guadagni dei piccoli produttori e autoproduttori, anche aspetti positivi. Con questa pandemia stiamo vedendo come la gente comune si sta dedicando, anche se non ancora con coscienza critica, alla produzione fatta in casa di pane, focacce e pasta, un segno positivo che timidamente va verso un discorso di autonomia rispetto ai prodotti dei banconi dei supermercati. Un altro aspetto positivo è la possibilità per l'autoproduzione di essere più incisiva e più determinante nel post-pandemia, proprio perché tale pandemia ha messo in evidenza agli occhi delle popolazioni la necessità di tutela ambientale dei territori, la necessità della reperibilità del cibo in generale e di quello naturale. Forse meno in evidenza il valore sociale e politico della figura del contadino nella catena alimentare, ma dipende da noi creare spazi di alterità alimentare, che è sociale e politica, senza delegare questa lotta a nessuna istituzione. Il cibo non come merce, ma come cura. Il mercatà è fermo, così come i gas locali, non per la paura del contagio, ma per evitare di incorrere nella repressione poliziesca e giudiziaria a tutela delle norme di restrizione. Repressione dovuta anche dal fatto che le attività contadine pirata che portiamo avanti non sono riconosciute dalle istituzioni e quindi non considerate come lavoro. Un'ultima nota è che in Puglia, solo negli ultimi giorni, a fronte delle tante denunce fatte nei confronti di agricoltori tarantini e brindisini che si recavano al proprio terreno, dopo vari ricorsi si va riconoscendo la dignità della produzione contadina non aziendale, ma solo, attenzione, per far fronte ai necessari lavori agricoli a difesa dal fenomeno xylella. Concludo dicendo che c'è ancora molto lavoro da fare in questo senso. Invito a unire le idee e le forze a livello nazionale per conquistare la dignità dovuta che ci spetta.
E allora siamo di nuovo in onda. Io ne approfitto per dirvi che domani, domenica, dalle ore 10 andrà in onda un'assemblea a microfoni aperti simile a quella che c'è stata la settimana scorsa, ma questa volta a staffetta, quindi saremo sempre in collegamento con le radio amiche Radio Ciroma di Cosenza, Radio Blackout di Torino e Radio Onda d'Urto di Brescia, ma sarà appunto una staffetta radiofonica con una conduzione condivisa. Anche domani il numero per chiamare sarà sempre 06 49 17 50 per intervenire in diretta, e lascio la parola alla compagna di Terra Terra per diciamo le ultime considerazioni e i saluti finali.
E niente, grazie di questo spazio che ci avete concesso per queste due ore di chiacchierata un po' libera e un po' no. Volevamo affrontare insieme alcune tematiche e abbiamo approfittato di questo spazio per farci raccontare un po' dagli altri nodi della rete come se la stanno cavando, come stanno e come si stanno organizzando per affrontare insieme questo periodo. Non abbiamo ricette, non abbiamo soluzioni per tutti e stiamo cercando di ragionare insieme, e l'appello che appunto vi abbiamo lanciato un po' con queste due ore di chiacchierata era di continuare un po' a sostenere la rete di GC nazionale, non solo, anche a livello un po' più locale, e quindi vi ringraziamo per questa opportunità e grazie insomma a chi ci ha inviato i contributi e si è messo in gioco e si è raccontata.
Ci mancherebbe per quanto riguarda lo spazio, assolutamente dovuto, invece hai detto che non avevamo ricette, con una piccola eccezione però.
Eh sì, una piccola ricettina, diciamo, ve l'abbiamo voluta dare, come anticipavamo prima, una ricetta tra l'autoproduzione e così sostenere un po' l'idea del fatto che non serve andare solo al supermercato per comprarsi le cose, ma alcune cose ce le abbiamo già a disposizione nella nostra cucina e quindi serve un po' di inventiva e dai.
Ci hanno abituato a essere dipendenti da quello che compriamo. La prima regola di sopravvivenza in campagna è proprio l'autoproduzione con quello che abbiamo a nostra disposizione. Io mi chiamo Giulia e sono un'autoproduttrice. Sicuramente in questi giorni avete imparato a fare il pane in casa, ma adesso non trovate più lievito. Però il miglior lievito è quello autoprodotto. Ognuno in casa può trovare qualcosa per attivarlo e nutrirlo. Il lievito madre è quell'impasto magico, pieno di lieviti e batteri prodotti dalla fermentazione di farina e acqua. Vi basterà quindi iniziare con 100 g di farina, 50 g di acqua, aggiungendo uno starter zuccherino, che può essere un frutto o della crusca fresca, o per chi non è vegano come me, anche miele o yogurt. Io stessa ne ho fatte varie, quella che mi è piaciuta di più è proprio quella che ho attivato dal figo dell'albero di casa mia. Se avete farina di segale non avete bisogno di uno starter perché la segale contiene già zucchero. Beh, allora ora che avete fatto il lievito madre non rimarrà che nutrirlo con i rinfreschi. Se iniziate da zero dovete lasciare il lievito per 24 ore a temperatura ambiente e poi rinfrescarlo con queste proporzioni, ugual peso di farina e metà peso di acqua. La prima settimana dovrete rinfrescarlo tutti i giorni. Quando poi sarà ben attivato basterà una volta a settimana tenendolo in frigo. Buon impasto a tutti.
Ciao, c'è nessuno?
E allora c'era un compagno che si trova qui per caso che voleva fare l'ultimo saluto.
No, buonasera a tutte e a tutti, grazie ancora per questa opportunità e speriamo di sentirci.
E speriamo di vederci.
Già, soprattutto di vederci.
Speriamo che ci liberino.
Allora noi vi lasciamo con il resto della programmazione serale. Ricordo per l'ultima volta che domani l'assemblea radiofonica della domenica andrà in onda straordinariamente dalle ore 10 in staffetta con Radio Ciroma, Radio Blackout e Radio Onda d'Urto.
Prima dell'assemblea ci sarà la rassegna stampa, non so se dalle 8 o dalle 9, forse dalle 9, non ne ho idea.
Forse dalle 8 e mezza.
Così, democristianamente.
Democristianamente dalle 8 e mezza, possiamo anche dire che queste voci vi salutano e ci risentiamo presto.
Ciao ciao.
Ciao, ciao, grazie.
De regarder au fond de soi-même, regarder et se réconcilier. Avec d'anciennes chimères qui avaient fui la chasse aux sorcières de la bonne société. Et maintenant Germaine ne laisse plus faire. C'est une seconde jeunesse et rien que pour la beauté de son geste. Tu as été une bonne mère,
une bonne épouse, une bonne employée,
et surtout une bonne à tout faire. Tu nous rappelles un peu nos grands-mères, un peu nos mères, et puis qui tu sais. Alors t'as fait ce qu'il fallait. Seconde jeunesse, et rien que pour la beauté de ton geste, on voudrait t'encourager. Vas-y, va,
t'appelle toujours Germaine. Mais là, y a quelque chose qui a changé. Ton nom de famille n'est plus le même. On te redit, mademoiselle, toi tu l'appelles Renée.